Newsline di Controradio, notiziario regionale.
La linea dunque alla informazione locale, dalla redazione di Controradio, un ben ritrovati. In apertura la scuola in Toscana con taglio per 375 cattedre. Alla vigilia infatti del nuovo anno la CGIL Toscana torna a denunciare tagli e precariato. Entro il 31 dicembre le assunzioni saranno 2840, ma inferiori rispetto alle 3097 previste dal Ministero. E lunedì saremo in diretta alle 8.30 davanti alle scuole di Firenze e Prato nella nostra newsline mattutina. Sentiamo intanto Pasquale Cuomo, segretario FLCCGL regionale.
E anche quest'anno purtroppo vediamo una crescita del ricorso al precariato, cioè ai supplenti, perché le ammissioni in ruolo sulle quali l'ufficio scolastico regionale ha lavorato in maniera egregia, però non danno la risposta adeguata. Noi abbiamo in questo momento un dato di più di 14.000 supplenti in tutta la Toscana e sul sostegno siamo a 9.195, quindi quasi 9.200, che è un dato enorme, perché pensa che ci sono più o meno 14.000 disponibilità sul sostegno.
Ecco, perché avviene tutto questo? Perché c'è sempre un gap e un debito rispetto a quello che appunto dovrebbe essere la risposta in termini di assunzioni sotto i vari ambiti?
Per due motivi, secondo me. Uno più legato alla legge di bilancio, che ha tagliato per esempio in Toscana 375 classi per quest'anno scolastico.
Qui, 375 secondo... cattedre in meno, cosa comportano in una quotidianità? Ci faccia capire, com'è possibile che tutto
vuol
questo...
Vuol dire che per esempio spariscono alcune, noi abbiamo notato che spariscono alcune classi di lingue e che quindi vuol dire che ci sono meno insegnanti di ruolo, e se c'è un'impennata dell'iscrizione in quella scuola si ricorre di più ai supplenti, perché non sai come rispondere altrimenti. E vuol dire anche che non si fa il turnover, cioè gli insegnanti che vanno in pensione non vengono sostituiti con personale di ruolo. Mobilitazioni già previste, come primo tema ovviamente quella della pace, ci saranno delle mobilitazioni proprio a livello nazionale per il rifinanziamento della scuola e l'assunzione di almeno il doppio per i docenti e il triplo per gli ATA di persone.
Grazie Cuomo per tutte queste informazioni e naturalmente ci risentiremo. E appunto, come detto, aggiornamenti poi anche nella nostra newsline di lunedì mattina. Il 15 settembre, lunedì, in diverse classi di Firenze e provincia verrà letta la poesia di Haidar al-Ghazali, Giovani liberi, per sensibilizzare su ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza. Hanno finora aderito all'iniziativa oltre 150 docenti, secondo quanto reso noto dai promotori. In questo nuovo anno scolastico, viene spiegato, vogliamo far entrare in ogni scuola e in ogni classe un vento di umanità, lo stesso che anima la Global Summit Flottiglia e tutte le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi che rifiutano ogni silenzio complice. La cronaca, è stato chiuso dalla polizia postale la piattaforma sessista dove venivano pubblicate senza autorizzazione foto rubate di donne. Perquisito il presunto gestore, il 45enne Vittorio Vitiello, originario di Pompei ma residente a Scandicci, particolari nel servizio di Viola Giacalone.
Tra i reati ipotizzati, diffusione illecita di immagini e video sessualmente esplicite, diffamazione ed estorsione per presunte richieste di denaro segnalate da vittime per rimuovere i contenuti sensibili. Le operazioni tecniche svolte dal servizio centrale della Polizia Postale con l'ausilio degli specialisti dei centri operativi di Milano e Firenze non sono state semplici, dal momento che la piattaforma si appoggiava a diversi server esteri. Le attività mirano a rendere disponibile tutto il materiale audio video e i relativi commenti per le successive analisi degli investigatori. Si tratta di un ingente quantitativo. La settimana scorsa si è svolto un vertice alla Procura di Roma sul caso delle immagini pubblicate, non solo sul sito fica.eu, ma anche sulla pagina Facebook Mia Moglie, per cui era stato aperto un fascicolo per revenge porn. La Procura di Firenze da parte sua ha aperto un'inchiesta parallela in cui si ipotizza il reato di diffamazione ai danni della sindaca Sara Funaro, finita a sua insaputa assieme ad altre esponenti politiche sulla prima piattaforma. Proprio la sua denuncia avrebbe contribuito a far identificare Vitiello, che si sarebbe nascosto dietro i nickname Fika Master e Boss Miao per controllare in anonimato la piattaforma. L'uomo, da parte sua, nei giorni scorsi ha rivendicato la legalità del suo operato, invitando a distinguere tra lavoro e morale. L'avvocata Anna Maria Bernardini De Pace ha annunciato una class action per i casi dei siti sessisti. Gli specialisti della polizia postale puntano ora a circoscrivere i comportamenti illegali di chi è coinvolto. Non si escludono sviluppi investigativi che potrebbero portare ad accertare responsabilità di altre persone.
Arriva puntuale come la tranvia la resa dei conti da parte dei commercianti del centro storico fiorentino zona San Marco per i mancati guadagni patiti durante i cantieri della VAX per gli sgravi fiscali mai attuati. Hanno notificato agli uffici dello sviluppo economico del comune un'azione legale collettiva del valore di 1,5 milioni di euro. I particolari da Sandra Salvato.
Cantieri, negozi tagliati fuori, traffico in tilt. La scena si ripete ogni volta che il percorso della tranvia incrocia quello di un quartiere che fino a quel momento ha beneficiato di un suo ritmo e un proprio costante flusso di persone. Era già accaduto al CCN di Piazza Dalmazia, messo a dura prova nel 2018 con l'arrivo della T1, una rovina per alcuni che tirarono giù il bandone definitivamente. Un prezzo da pagare troppo alto, anche in senso stretto, se si aggiungono gli sgravi fiscali e della Tari promessi non mantenuti da Palazzo Vecchio. Tocca ora a Gavinana, interessata dai lavori per la linea 3 verso Bagnaripoli, dove i fatturati dei commercianti stanno crollando. Alcune attività storiche rischiano addirittura la chiusura o di decurtare il personale perché, dicono, non ci sono i margini e le briciole non bastano per compensare. Un quartiere abbandonato, mentre il Progresso viaggia a marce ingranate su binari paralleli e non fa sconti a nessuno, neppure ai titolari delle botteghe di Piazza San Marco e via Cavour, rimasti appesi alle dichiarazioni del comune, che avrebbe dovuto rimborsare Tari e Cosap per i disagi patiti durante la realizzazione della VAX. E così, ora a partire, è un convoglio di notifiche sotto forma di class action del valore di 1,5 milioni di euro. L'hanno firmata 15 esercenti per vedersi ristorare 26 mesi, circa 500.000 euro, cui si deve sommare il valore del lucro cessante, alias il mancato incasso. Cerca di correre ai ripari l'assessore Jacopo Vicini, sperando di evitare che la prossima fermata sia proprio il tribunale.
Regionale in Toscana, analisi ad un mese dal voto. In queste ore è infatti scaduto il termine ufficiale per la presentazione delle liste fra nomi bloccati, deroghe, ritiri, polemiche, esclusi e new entry. Abbiamo fatto il punto con il collega in studio Giorgio Bernardini a partire dagli ultimi sviluppi pratesi con l'annuncio dell'uscita da Fratelli d'Italia di Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale a Prato, indagato dalla procura nel caso delle lettere minatorie al collega di partito Tommaso Cocci e per una presunta truffa ai danni del comune e della città toscana per una vicenda di rimborsi. Sentiamo uno straccio di Bernardini.
Occuparsi di Prato in questo momento a livello giudiziario equivale ad occuparsene anche a livello politico, perché è un po' entrato in una rotta di collisione con questa presentazione delle liste che dicevi. Belgiorno è accusato di essere, appunto, dalla procura di Prato uno degli ideatori o esecutori, questo si vedrà, ci sono gli interrogatori previsti nelle prossime ore, di questi ricatti e minacce al collega Cocci, con il quale Tommaso Cocci si sarebbe dovuto confrontare proprio alle elezioni regionali in una guerra interna per Fratelli d'Italia. Nessuno dei due correrà, perché il primo è stato estromesso dalle liste di Fratelli d'Italia anche con una richiesta esplicita di Tomasi, del candidato presidente di Alessandro Tomasi, mentre il secondo si è ritirato. Tommaso Cocci lo aveva fatto, appunto, nelle scorse ore. Invece quello che dicevi, è la notizia di ieri sera, è che dopo l'esclusione, ecco, quindi questa è la consecuzione, insomma, delle cose, dopo l'esclusione Belgiorno si è anche allontanato dal partito, perché dice lui, per meglio difendersi, appunto. Sì, problemi in casa di questi fratricidi d'Italia, come sono stati definiti da alcuni giornali, altri appunto hanno parlato di fratelli coltelli. L'occasione era molto ghiotta per il centrodestra nel comune di Prato. Ricordiamo che il comune è commissariato e ricordiamo che si vota appunto fra un anno, anzi meno di un anno, perché nella prossima primavera. Però il primo a essere dispiaciuto probabilmente è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, che avrebbe potuto beneficiare di questo, diciamo, plus di questo momento di difficile del centro-sinistra in quella città e dunque in quel collegio per le regionali, per appunto fare incetta di voti o comunque per provare ad avvicinarsi alla corazzata di Gianni. Invece questa inchiesta, ovviamente, queste inchieste e questi, diciamo così, dissidi abbastanza improbabili, diciamo, hanno minato anche quella, forse quella capacità. C'è una sfiducia generale in città e ovviamente Fratelli d'Italia, che aveva una grande aspettativa e un rigore a porta vuota, come molti dicevano, da tirare, adesso si trova in difficoltà.
Una notizia di servizio, rimanendo su Prato: risolto tra ieri sera e la notte scorsa il guasto all'acquedotto che aveva causato l'interruzione del servizio idrico in parte della città, con conseguente invio di autobotti. Secondo quanto spiegato stamani dall'azienda Publiacqua, gli interventi sul guasto all'incrocio tra Viale della Repubblica e Via Ferrucci sarebbero terminati nella notte. Nelle prime ore notturne è terminato anche il secondo intervento, che avrebbe consentito il ripristino alla normalità. Ricordiamo comunque il numero verde per segnalazioni di disservizi, l'800 31 43 14, per una verifica puntuale appunto da parte dei tecnici, qualora ci fosse un caso, un reiterarsi del disagio. Invece parliamo adesso di Festina Lente. Cambiare residenza o ottenere informazioni anagrafiche dovrebbe essere più semplice con questo nuovo sistema, un progetto pilota del Comune di Firenze, tra i primi in Italia, pensato per offrire risposte rapide grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. A partire da queste ore, infatti, il nuovo assistente virtuale sarà in grado di rispondere in italiano e in altre 11 lingue alle domande più frequenti sulla residenza, a partire dal sito web del Comune. Lo sviluppo è stato realizzato da Firenze Smart con il supporto del partner tecnologico Ergon. Poi verificheremo anche attraverso i vostri feedback, magari anche nella trasmissione Dillo a Controradio, quanto questo sarà utile e funzionale. Intanto sentiamo Caterina Graziani, direttrice della Direzione Sistemi Informativi del Comune.
È il progetto pilota per l'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa nel Comune di Firenze, quindi non è il primo caso di applicazione di intelligenza artificiale, l'abbiamo già utilizzata negli anni scorsi, ma soprattutto nella funzione di analisi di grossi volumi di dati relativi alla mobilità. Questo invece è il primo caso in cui viene utilizzata quella forma di intelligenza artificiale detta generativa, perché è in grado di generare immagini, di generare contenuti, di generare conversazioni che simulano il linguaggio naturale umano.
Ecco, ricordiamo un attimo in cosa consiste il progetto.
Sì, questo è un assistente virtuale che serve per dare ai cittadini e in generale agli utenti dei servizi online del Comune di Firenze le informazioni su come compilare il modulo per fare l'istanza di quello che è il servizio digitale forse più usato, cambio di residenza. È un servizio su cui ci siamo resi conto gli utenti avevano delle difficoltà a comprendere come compilare correttamente la modulistica ministeriale, e quindi abbiamo affiancato agli operatori del contact center, che sono contattabili telefonicamente allo 055 055, e abbiamo affiancato anche a un video che abbiamo realizzato negli anni scorsi che illustra come si compila questo modulo, un assistente virtuale che con un linguaggio naturale risponde come una chat alle domande degli utenti sulla corretta compilazione del modulo. Se questo esperimento dà un buon risultato, provvederemo poi ad estendere questa stessa soluzione tecnologica su tutti i servizi online gestiti tramite il contact center metropolitano.
In chiusura le previsioni del tempo per la giornata di domani: da poco a parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento della copertura nel pomeriggio, in serata piogge sulle zone nord-occidentali e in estensione verso est, venti deboli moderati da sud-ovest, mari mossi, temperature stazionarie. 13 passate da un minuto, la linea adesso al City Lights, ci risentiamo con l'informazione regionale alle 18.45, rimanete però aggiornati tramite i nostri canali crossmediali. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.